Allora, apriamo le nostre Bibbie in Giuda, capitolo 1, l'unico capitolo. E per la grazia di Dio finiremo questa sera questo bellissimo libro. Un libro, secondo me, anche profetico riguardo i nostri tempi. Allora, abbiamo concluso mercoledì scorso in versetto 13. Ricordate dove Giuda ha descritto questi falsi profeti come macchie nelle vostre feste di amore, nuvole senza acqua, alberi di autunno senza frutto, onde furiose che vomitano schiuma, e poi l'ultimo dipinto che ci fa è questi stelle erranti, tipo meteore, che appaiono con grande splendore e poi svaniscono. Sembrano una cosa forte e bella, ma alla fine bruciano e finiscono come niente. E in versetto 14, ebbene per loro profetizzò anche Enoch, il settimo da Adamo, dicendo, ecco il Signore viene con le sue sante miriadi per far giudizio contro tutti e per convincere tutti empi tra di loro di tutte le loro opere di impietà che hanno commesso empiamente e tutte le parole offensive che gli empi peccatori hanno proferito contro di lui. Quindi Giuda specifica quale Enoch è. Lui dice il settimo di Adamo, e questo è l'Enoch che camminò con Dio. Ricordate lo studio di Genesi? Parlava del fatto che Enoch era il primo uomo, dopo la caduta, diciamo, di camminare di nuovo con Dio, di essere un adoratore dell'unico vero Dio. Allora Giuda specifica che è il settimo di Adamo perché anche Caino aveva un figlio che si chiamava Enoch. Quindi Giuda vuole che sappiamo che questo è l'Enoch che camminava con Dio. Infatti la Bibbia dice di Enoch che lui camminava con Dio e poi non c'era più, come che Enoch è stato rapito da Dio. E apparentemente 2000 anni fa c'era un libro di Enoch. Noi non sappiamo niente di questo libro di Enoch, però lo Spirito Santo ha spinto Giuda di citare questa frase in questo libro di Enoch. Quindi possiamo prendere questa frase del libro di Enoch come ispirato da Dio. Se tutto il libro di Enoch era ispirato dallo Spirito Santo, non sappiamo. Non sappiamo perché Dio non ha conservato questo libro, ma non ha importanza, perché se Dio non ha conservato fino a questo momento, vuol dire che non era necessario. Perché chiaramente Paolo dice che Dio ci ha dato tutto quello che appartiene a vivere una vita piamente, già nella Sacra Scrittura che abbiamo, e nel Signore, certamente. Quindi c'è questa profezia che parla del ritorno di Gesù Cristo. Allora, quando Gesù è venuto la prima volta, è venuto con miriadi di santi? Sì o no? No, è venuto come bambino, è nato in una mangiatoia. Quindi questo parla di quale è venuto del Signore. È chiaro, la seconda venuta di Gesù, Apocalisse 19. Anche Zaccaria ha profetizzato che ecco il Signore che viene con questo esercito celeste innumerevole. Noi crediamo biblicamente che siamo noi. Questa parola è la stessa parola che viene usata anche per gli angeli, ma può essere anche per i santi noi credenti. Ma come, secondo la nostra escatologia, noi saremo in cielo durante la grande tribolazione, quando Gesù tornerà, noi torneremo con Lui. E infatti abbiamo visto nello studio di Colossesi, Paolo dice che noi appariremo con Lui in gloria. E questa frase, la gloria, è sempre maggiormente riferita nella Scrittura, quando Gesù si rivelerà a tutto l'universo nella sua gloria. E quindi anche Enoch, il settimo di Adamo, no, Dio aveva rivelato per lo Spirito Santo anche le cose degli ultimi tempi. E secondo me il libro di Giuda, e facendo questo studio sono ancora più convinto di questo, certamente è un'epistola per tutti i tempi, per tutte le chiese, ma secondo me il libro di Giuda ha anche un aspetto profetico per gli ultimi tempi. Cioè le condizioni nella chiesa negli ultimi tempi, no? Questi falsi profeti, questi uomini sensuali, no? Questo fatto, e noi vediamo davanti ai nostri occhi, no? Chiese che accettano il matrimonio gay, chiese che non battono un occhio se la gente convive. E chiese che dicono di essere chiese bibliche anche. Costoro, versetto 16, sono mormoratori, scontenti, che camminano secondo le loro passioni. Per di più la loro bocca proferisce cose oltremodo gonfie, e adulano le persone per l'utilità propria. Quindi un altro indizio per capire chi è un falso profeta. E dobbiamo ricordare che il contesto di questo libro, perché Giuda dice sono infiltrati, ricordate? Questo parla della Chiesa, dentro la Chiesa. E di nuovo non ritengo che nessuno presente questa sera sia un infiltrato, però è un vero pericolo. Noi abbiamo avuto falsi dottori, falsi profeti passare per la porta lì di questa comunità, e per la grazia di Dio l'abbiamo tirato fuori la mazza di baseball, no, perché con i lupi ci vuole il bastone. Sembra cattivo, sembra come non hai amore. Ma c'è amore quando, no? Noi genitori, se qualcuno viene in casa nostra e cerca di violentare i nostri figli o fargli del male o dargli veleno, come ci comporteremo? Oltre che bastone, lupara, no? È la stessa cosa. Il pastore, i leader nella chiesa, è la loro responsabilità di proteggere il gregge, proteggere i fratelli. Prima cosa, insegnargli fedelmente la parola di Dio, perché la migliore protezione per un credente è di conoscere la parola di Dio. Così se vengono eretici sarete voi a dire: ma guarda che non è così, perché abbiamo studiato nella parola di Dio che non è così. Però a volte anche i responsabili in chiesa devono prendere provvedimento, invitare persone di non, a volte anche questo, invitare una persona di non attraversare più quella porta. Ma comunque qui abbiamo alcuni indizi: mormoratori, scontenti, quindi sono persone che entrano in chiesa e cominciano, ah ma sì, ma sei forse così, cominciano a criticare. No, questa è la loro strategia. Entrano nella chiesa, cercano di seminare spirito critico nei fratelli, spirito di giudizio. Quindi vengono a mormorare: ah, ma fa troppo caldo in questa chiesa. Ma perché il pastore ha pantaloncini questa sera? O perché quel cartongesso non è stato ancora dipinto? Or perché c'è quella lesione nel muro? No, scherzo adesso, però cominciano, perché tutte le chiese hanno difetti, siete d'accordo? Perché ci siamo noi e siamo difettosi. La perfetta chiesa sarebbe la chiesa vuota, o la chiesa in cui c'è solo Gesù. Però entrano e cercano di incitare, no? Rivoluzione, mormoria, criticismo. Poi la seconda cosa che fanno, proferiscono cose grandi, promettono, noi abbiamo visto che sono nuvole senza acqua, alberi di frutta senza frutto, quindi parlano di, se io fossi pastore, ma se io fossi in controllo di tutto ciò, io farei questo, io farei quello, magari sembrano anche grandi idee che hanno. Poi l'ultima cosa, adulano le persone per utilità propria. Ah, ma fratello, io vedo che il pastore non ti dà il giusto riconoscimento. Se io fossi il pastore, perché io vedi veramente i doni dello Spirito nella tua vita, e, no? Adulano le persone, li alzano la carne delle persone. E io ho visto questi con i miei occhi. Tanti anni fa, quando ero nel ministero della tenda, è arrivato un gruppo di pastori del Sud America, ma non per parlare male del Sud America, ma in questo caso erano dell'Argentina, queste persone. La prima cosa, entrati in Italia, hanno scoperto chi erano un po' i pastori che avevano la preeminenza in certe zone. Hanno cominciato a fare delle riunioni nella chiesa di questo pastore e hanno cominciato a profetizzare su questo pastore. Tu sarai la punta della lancia in un grande risveglio che comincerà da questa comunità, poi espanderà in tutta l'Italia, poi tutta Europa. Allora, se qualcuno viene da te e dice, il Signore dice che tu sarai, no, la persona che Dio userà potentemente, penso che tutti ci piacerebbe sentire questa cosa. È vero? Io confesso, io sarei contento. Uno dice, il Signore mi ha fatto vedere te, Craig, alto e innalzato. No, perché la nostra carne è fatta così. Confessiamolo, è meglio confessare il peccato. La nostra carne ama di essere adulato, no? Tu sei il grande, come faremo senza di te? E quindi questi falsi dottori entrano in una comunità, mormorano, criticano, lamentano, cioè mettono in evidenza i difetti nel pastore, nei leadership, nella chiesa, e poi adulano con la bocca la gente, no? Per fare una loro chiesa entro la chiesa. No, per utilità propria, perché vogliono usare le persone. Guardiamo un secondo in 2 Samuele 15, perché c'è una storia nella Bibbia che è un esempio perfetto di questo principio. 2 Samuele 15, ecco. Allora, questo è dopo il peccato di Davide con Batsheba. Ricordate la profezia di Nathan, disse la spada non dipartirà mai dalla tua casa, e Dio aveva perdonato il peccato di Davide. Nathan stesso ha detto, Dio ti ha perdonato, il bambino però morirà. E poi la spada non ti partirà mai dalla tua casa, quindi tu avrai sempre conflitto, avrai ribellione e divisione nella tua stessa famiglia. e quello che tu hai fatto in segreto, hai commesso adulterio con la moglie di un altro uomo, le tue mogli saranno, no, pubblicamente saranno umiliate da altri uomini. No, non è una bella profezia. E quindi qui in capitolo 15 di Secondo Samuele versetto 1: or dopo questo Absalom si procurò un coccio, cavalli e 50 uomini che corressero davanti a lui. Allora notate che Absalom non aveva 50 uomini che seguivano lui, li doveva comprare. No, come il politico, no? Pagano la gente per venire là a tifare, a suonare la banda, eccetera, eccetera. Così sembra che hanno già un seguito. Absalom si alzava al mattino presto e si metteva al lato della via che portava alla porta della città. Questa è la città di Gerusalemme. Eh? Così se qualcuno aveva una causa e andava dal re per giudizio, Absalom lo chiamava e diceva: di quale città sei? E l'altro rispondeva: il tuo servo è di tale e tale tribù di Israele. Quindi Absalom è furbo. Prima lui mostra un interesse in quella persona. Come ti chiami? Da quale città? Ah, sì, no? Io conosco, il formaggio è molto buono in quella città. Poi? Allora Absalom gli diceva: vedi, le tue ragioni sono buone e giuste, ma non c'è nessuno da parte del re che ti ascolti. Allora questa era una bugia, perché la gente di Israele potevano presentare le loro cause davanti al re. Magari ci voleva un po' di tempo, ma non è vero che re Davide non ascoltava i problemi del popolo. Poi Absalom aggiungeva: se facessero me giudici del paese, chiunque avesse un processo o una causa verrebbe da me e io gli farei giustizia. Quindi notate che lui adula le persone. Prima lui molto sottilmente lamenta: il re non sta incontrando il tuo bisogno, il pastore non ti capisce, il pastore non ti comprende, il pastore non ti sta curando abbastanza bene. Quindi lui mormora, critica, e magari queste persone già avevano un po', cioè senza neanche presentare la causa al re ancora, però sì, forse è vero, forse il re non mi farà neanche entrare dentro. No, Absalom seminava dubbi su leadership, però poi dice: tu hai ragione, no, la tua causa, lui adula, tu hai ragione, sei forse io il pastore della chiesa, allora io ti darei retta, io ti ascolterei, io sarei un pastore giusto o un re in questo caso. Quando poi qualcuno si avvicinava per prostrarsi davanti a lui, perché lui era il figlio del re, anche se era un figlio che era caduto in disgrazia, ma era sempre una persona reale, quindi la gente quando veniva da Absalom si prostrava. Egli stendeva la mano, lo prendeva e lo baciava, quindi un falso amore. Questo è un segreto di tutte le sette, no? In inglese si dice love bombing, no? Un bombardamento di amore. No, le sette che ti cucinano, ti prendono l'aspirapolvere, noi ti vogliamo bene, noi qua e là, noi qui e lì. E questo è per ingannare la persona. Perché la realtà è che c'è molta gente nel mondo che ha una mancanza di effettività e stanno cercando qualcuno che li ama. Anche per questo tante volte la Chiesa, no, viene gente da fuori perché noi siamo socievole, cioè quando uno viene dentro li salutiamo, no? Anche se sono una persona che non conosciamo, e quindi tante volte la gente è attirata solo a questo fatto. Poi quando capiscono che devono ravvedersi, no? Che siamo tutti perché Dio chiede qualcosa della loro vita, allora poi, però la gente è attirata a questo fatto, no? Perché vedono, sapete, io sono pastore, quindi tanta gente parla con me, no? Ma sapete quante persone che vengono alla nostra chiesa e dicono, ma voi vi conoscete? No, perché uno che viene da fuori, magari va alla chiesa, nel loro villaggio, e tu vai lì, no? Fai le preghiere e vai via, ma non è che conosci l'altra gente che è lì presente, magari qualcuno. Ma loro vengono qui, ci conosciamo, ciao fratello, no? E anche le sette fanno questa cosa, questo bombardamento di amore, quindi dimostrano un sacco di affetto a quella persona, però ha un altro fine, non perché li amano veramente, ma che, perché li vogliono intrappolarli nella loro setta. No? Io mi ricordo una volta una sorella della chiesa, lei prima di conoscere il Signore, mi ha raccontato che venivano a casa sua i testimoni di Geova e pulivano la casa, vuoi che andiamo a fare la spesa per te, e facevano tutte queste cose, ma non perché loro volevano che lei aveva un rapporto personale con Gesù, ma perché loro volevano creare un altro schiavo della torre di guardia. E quindi le sette usano questo bombardamento di affetto, di amore. E anche qui Absalome, lui era un reale. A quei tempi era anche giusto che una persona comune si prostrava davanti a lui. Ma no, 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 io ti amo. Io non sono come il pastore che non ha tempo per te. Ma io ti voglio bene. Io sono tuo amico se tu voti per me. No, quanti i politici, no? Quando devono fare campagna elettorale sono amico di tutti, promettono tutto, poi quando sono eletti, chi sei? Cosa vuoi? Versetto 6: Absalom faceva così con tutti quelli di Israele che venivano dal re per giudizio. Quindi solo questo trattamento speciale era solo quelli che avevano già un problema con la Chiesa, diciamo, col pastore. Lui non, e anche i falsi profeti sono così, loro vengono in una comunità, cercano quelli deboli, quelli un po' già che avrebbero la tendenza magari di avere un spirito critico, e quindi dice, questa è la breccia che io posso entrare in questa comunità. In questo modo Absalom si cattivò il cuore della gente di Israele. Allora, voi che siete studenti della Bibbia, sappiate che Absalom era un uomo malvagio. Era un giovane uomo che non si interessava completamente del popolo di Israele. Davide è vero che ha commesso adulterio, ha ucciso suo amico, non perché dire che lui era perfetto, però lui amava il popolo di Dio. Lui voleva il bene del popolo di Dio, con tutti i suoi difetti. Ma Absalom non si calcolava proprio la gente. Lui aveva la sua fine, era essere lui il re, di spodestare suo padre e avere potere. E quindi anche Giuda, torniamo lì, ci rivela che anche queste persone vengono dentro una chiesa con criticismo, con mormoria, promettono grandi cose, adulano le persone per ingannarli, ma poi alla fine portano distruzione. Ma in versetto 17, ma voi carissimi, ricordatevi delle parole che gli apostoli del Signore nostro Gesù Cristo hanno predetto. Essi vi diceva che nell'ultimo tempo vi saranno dei schernitori che cammineranno secondo le loro empie passioni. Quest'ora sono quelle che si separano, gente sensuale che non ha lo spirito. Allora qui Giuda sta citando l'apostolo Pietro, guardiamo là in secondo Pietro capitolo 3. Anche per questi passi credo che il libro di Giuda è specialmente indirizzato alla Chiesa degli ultimi tempi, perché notate, lui sta citando Pietro, e questa profezia di Pietro riguarda proprio i tempi prima del ritorno di Gesù, quando ci saranno schernitori che camminano secondo le loro empie passioni. Quindi in secondo Pietro capitolo 3 versetto 1, carissimi, questa è già la seconda epistola che vi scrivo. In entrambe cerco di tenere desto il vostro puro modo di pensare, facendo appello alla vostra memoria, affinché vi ricordate delle parole già dette dai santi profeti e del comandamento del Signore e Salvatore trasmessovi dai noi apostoli. Prima di tutto dovete sapere questo, che negli ultimi giorni verranno dei schernitori che cammineranno secondo le loro proprie concupiscenze e diranno: dove è la promessa della sua venuta? Da quando infatti i padri sono addormentati, tutte le cose continuano come dal principio della creazione. Quindi una delle cose degli ultimi tempi dei falsi profeti è che loro negheranno il ritorno di Cristo, loro negheranno l'escatologia della Chiesa. Voi sapete che nella Calvary Chapel noi insegniamo, cioè versetto per versetto, quindi nella proporzione che la Bibbia parla degli ultimi tempi, la parliamo anche noi. Però penso che chi viene nella Chiesa un po' di tempo sa che spesso parliamo delle profezie degli ultimi tempi, della parola profetica che indica, no? E quindi nella Calvary Chapel è un soggetto che è sempre davanti a noi. Ma Giuda dice che negli ultimi tempi ci saranno le chiese che negheranno il ritorno di Cristo. La Chiesa romana nega l'escatologia della Bibbia. Loro dicono che Giovanni parlava in modo allegorico dell'impero romano del suo tempo. Quindi tutto Apocalisse è figurativa, sai, la distruzione del mondo, eccetera, eccetera. E Giovanni era un libro in codici che descriveva l'impero romano che perseguitava la Chiesa. Biblicamente questa è la più grande frottola che esiste nel mondo, perché chiaramente Gesù Cristo stesso ha detto: io tornerò. Perché se tu cambi Apocalisse in allegoria, devi anche cambiare tutte le profezie nel Vangelo in allegorie, giusto? Quindi Gesù Cristo è un bugiardo, e quindi buttiamo la Bibbia nella mondizia. Comprendete? Non possiamo tirar fuori un pezzo di scrittura e dire questo non è vero. In America non è ancora arrivato in Italia, ma sicuramente arriverà, perché tutto il marciume degli Stati Uniti prima o poi galleggia attraverso l'Atlantico e arriva anche in Italia. Ma in America c'è un forte movimento nelle chiese evangeliche che si chiama Emerging Church, la chiesa emergente. E loro, se potete credere, cominciano a usare candele nel culto, icone, stazioni di preghiera, mettono molto enfasi sulla meditazione, ripetere una specie di mantra cristiana, ma ricordiamo che Gesù ha vietato questo. Matteo, non pregate come i pagani con vana ripetizione. C'è un libro che è stato tradotto in italiano, purtroppo, in inglese si chiama Purpose Driven Life, la vita con un scopo, mi sembra in italiano, uno dei libri più venduti in America. E in questo libro questo pastore insegna di pregare con vana ripetizione, di pregare una specie, sì, non come indù, sai, om, ma di ripetere una frase cristiana. Oh Gesù, oh Gesù, o caro Gesù, però di ripetere, ma questa è una cosa pagana, induistico. E queste cose stanno infiltrando, come Giuda, nella Chiesa evangelica in America. E arriverà prima o poi anche qua. E una delle cose particolari di queste chiese emergente è che loro dicono che tutta l'escatologia... Sai, loro prendono in giro chiese come nostre che studiamo l'escatologia. Ma lascia perdere il ritorno di Gesù. Noi dobbiamo fare un nuovo mondo in cui tutte le chiese si uniscono, no? Con tutte le altre religioni, e poi Cristo verrà per prendere il regno, no? E questo in inglese si chiama Kingdom Now Theology. Che vuol dire in italiano il regno ora, la teologia del regno, che in poche parole loro insegnano che la Chiesa diventerà così potente che prenderà possesso dei governi, avrà un'influenza tale che sarà la Chiesa a controllare il mondo. E quando la Chiesa ha preso possesso di questo mondo, allora Gesù verrà a ricevere il suo regno. Qualcuno ha già sentito questa idea? Brian, gli americani, sì. Comunque è una cosa molto sottile, e vi dico che già c'è questa teologia in alcune chiese qui in Italia. È una cosa molto sottile, no? Anche il movimento ecumenico... C'è già il pensiero di dire, ma lasciamo stare la dottrina, come abbiamo già parlato, no? È già un spirito di errore, perché noi dobbiamo difendere la fede cristiana. L'unica cosa che ci può unire è la parola di Dio. Infatti Paolo dice che Dio ha dato apostoli, profeti, evangelisti, pastori e dottori per portare tutto il corpo un'unità di fede, una conoscenza piena del Figlio di Dio. E quindi la Chiesa, la vera Chiesa, solo studiando la parola di Dio possiamo venire a un'unità vera. Ma comunque una delle caratteristiche di queste chiese emergenti è che loro beffano del ritorno di Gesù. Sì, no, eschatologia, sì, quelli ritratti, quelle chiese come Calvary Chapel, ritratti, loro parlano di queste cose. Quindi Pietro dice che loro negano il ritorno di Gesù, lo beffano come una barzelletta. E poi, versetto 5, ma essi dimenticano volontariamente che per mezzo della parola di Dio i cieli furono fatti molto tempo fa, e che la terra fu tratta dall'acqua e sussiste per mezzo dell'acqua, a motivo di cui il mondo di allora sommerso dall'acqua perì, mentre i cieli e la terra attuali sono riservati dalla stessa parola per il fuoco, conservato per il giorno del giudizio e la perdizione dei uomini empi. Quindi queste chiese del nuovo era negano il ritorno di Gesù e loro negano il creazionismo. Cioè, indirettamente Pietro ha profetizzato il darwinismo in questi passi. Loro negano il diluvio, loro negano che Dio ha creato il cielo e la terra. E qui dice che volontariamente, quindi di proposito, negano la verità che gli sta davanti agli occhi. Voi sapete che la gente, la maggior parte della gente in questo mondo, se noi diciamo che noi crediamo letteralmente in Adamo e Eva, che Dio ha creato Eva della costola, che Dio ha creato il mondo in sei giorni, no? E poi ha riposato il settimo giorno, sapete cosa pensano di noi? David mi raccontava, perché lui tempo fa parlava con un sacerdote, perché sapete che anche la Chiesa romana hanno riconosciuto che Dio ha operato attraverso l'evoluzione. Allora, questo è un grande errore, come hanno fatto anche con Galileo, costringendolo a rinnegare la centricità del Sole nel nostro sistema solare. Galileo aveva ragione, e la Bibbia da nessuna parte dice che la Terra è il centro della galassia o del sistema solare. Era la religione che credeva questo, ma non è scritto nella Bibbia questo. E anche loro, perché se Dio ha usato l'evoluzione, no? L'evoluzione quanto tempo ci ha messo? Miliardi di anni. Quanti animali, scimmie, eccetera, eccetera, sono morti in quei miliardi di anni? Miliardi. Spariamo, miliardi o milioni. Quindi prima che Adamo si evolvesse, facciamo anche lezioni di italiano per noi stranieri, vuol dire che milioni di animali sono morti prima, ma la Bibbia chiaramente dice che la morte è entrata nel mondo dopo che Adamo e Eva hanno peccato. Non c'era la morte prima. Anche Gesù stesso, quando hanno messo in dubbio il fatto del sabato, ricordate? No? I vostri discepoli raccolgono il mais il giorno di sabato, no? Gesù ha detto: non è scritto che Dio ha creato il mondo in sei giorni, il settimo giorno è riposo. Dio ha creato il sabato per l'uomo, Dio non ha creato l'uomo per il sabato. Però nostro Signore, e se c'è un'autorità su quello che è accaduto nel principio, è Gesù. Allora Gesù ha detto che Dio ha creato il mondo in sei giorni. Comprendete, se noi non crediamo letteralmente quello che la Bibbia dice, non possiamo credere in niente. Quindi negli ultimi tempi negheranno il ritorno di Cristo, negheranno il creazionismo, crederanno nell'evoluzione, che è una negazione del Creatore. Poi in versetto 19, costoro sono quelli che si separano, gente sensuale, che non hanno lo spirito. Allora, questa parola sensuale in italiano intendiamo generalmente riguardo il sesso, giusto? Sensuale. Ma la parola può essere tradotta mondana, non so soulish come si dice in italiano, no, dell'anima, cioè dell'umano. Però sensuale letteralmente viene dalla parola ai sensi, no? E quindi questi falsi profeti hanno una dottrina che dà molto appello ai sensi. Infatti noi vediamo, almeno nel mio paese, le chiese, sai, cose multimediali, ballerini con bandiere, no, PowerPoint, e non sto dicendo che PowerPoint è sbagliato di usare queste cose, però molte chiese in America, al mio parere, stanno diventando centri di intrattenimento, no? Però Giude dice che queste persone sono sensuali, sono carnali, non hanno lo spirito, quindi non sono nati di nuovo, non sono credenti, però sono infiltrati in mezzo a noi, sono falsi credenti. Ma voi carissimi, edificando voi stessi sulla vostra santissima fede, pregando nello Spirito Santo. Quindi dal versetto 20 fino alla fine chiudiamo con una parola di edificazione, no? Come abbiamo cominciato? Voi che siete stati chiamati, santificati e custoditi in Cristo Gesù? No? Giuda, prima di cominciare questa sezione su tutti i falsi profeti, ha detto: ma voi fratelli che siete in Gesù, no? Siete custoditi, siete nella mano di Dio. E quindi, alla conclusione, lui ci esorta di edificare, no? Edificare vuol dire costruire noi stessi sulla vostra santissima fede, pregando nello Spirito Santo. Allora, ricordiamo in versetto 19, dice: i falsi profeti non hanno lo Spirito. Allora, Giuda sta parlando di pregare in lingue? Può darsi. E può darsi no. Io, l'Apostolo Paolo in 1 Corinzi 14 dice, no, quando lui fa il discorso di pregare in lingue e pregare con intendimento, lui dice: io pregherò con comprensione, quindi nel nostro caso pregare in italiano. E lui dice: io pregherò anche per lo Spirito. E parlava di pregare in lingue. Alcuni dicono che pregare in italiano, ma guidato dallo Spirito Santo. Può darsi anche questo. Però noi dovremmo essere anche aperti anche a questo dono. Io credo che questo dono è disponibile a tutti i credenti, come tutti i doni. E anche Paolo in Romani 8:26 dice: quando noi non sappiamo pregare, lo Spirito con sussurro ineffabile intercede per i santi. Quindi non so per voi, ma io in inglese o in italiano sono limitato, confesso. Tante volte non so pregare. E quindi c'è questo dono alla mia disposizione, che Dio mette alla nostra disposizione, che io posso pregare per lo Spirito. Non è la mia mente che prega, è lo Spirito Santo dentro di me che intercede con questi sussurri ineffabili. Quindi non è una comunicazione umana, e intercede per i santi, intercede per situazione. E quindi, se tu non hai mai pregato in lingue, non ti devi sentire condannato questa sera. Però magari chiedi al Signore, magari cerca quel dono. Perché anche le chiese di ultimi tempi, no, parlavo della sensualità, che le chiese usano questi mezzi umani, no? Usano le stesse cose di Michael Jackson per attirare le folle, no? Late show, sai, flash, costume, un impianto mega galattica, E purtroppo anche nelle chiese c'è una chiesa che pensano che attraverso queste cose la gente sarà attirata a Cristo. E io sono convinto che magari una folla sarà attirata, ma solo perché una folla è attirata in un luogo o in un momento non vuol dire che vengano attirati a Gesù Cristo. E tu vedi in tutte le chiese che negano il battesimo dello Spirito Santo, come non c'è la potenza dello Spirito Santo in mezzo a loro nella loro vita pratica cristiana, loro devono usare mezzi umani per attirare, no? Se vai anche a Roma, se tu vai in San Pietro, qualcuno è stato dentro? È veramente maestoso, no? Quando tu vai dentro e vedi queste colonne di marmo, no, che stendono, veramente sembra che vanno fino al cielo, no? Sono altissimi quelle che sostengono la cupola centrale. E poi i vetri, i marmi, no? Cioè, io potrei capire anche perché un cattolico andando lì non viene sopraffatto di un wow. Questa è la mia chiesa, no? Quasi un, secondo me, quasi un'esperienza spirituale, un'euforia. Però, no? Una vera chiesa cristiana si può fare anche in un vecchio capannone, se c'è lo spirito. Perché noi non veniamo qui perché, guarda quei vetri retate, come sono belli. Mamma mia, io appartengo a questa chiesa. No, nessuno viene per questo motivo. Perché venite in questa chiesa? Perché lo Spirito Santo è in mezzo a noi. Ancora, grazie a Dio. Noi non abbiamo niente da offrire. No, non abbiamo... Ma noi, se pregare per lo Spirito e parlare in lingua, pregare in italiano per lo Spirito, sempre bisogna pregare per lo Spirito, essere guidato da Lui in ogni preghiera. Quindi pregando, edificando voi stessi, pregando nello Spirito Santo, conservatevi nell'amore di Dio. Quindi non diventiamo religiose, conserviamo il nostro cammino con Dio nell'amore. Cos'era il pericolo della Chiesa in Laodicea? Avete lasciato il primo amore. Sì, tante opere, tante cose, siete sani di dottrina, però questo contro di voi, avete lasciato me, il primo amore. Questa è la cosa più importante per noi come credenti, è di conservare quel rapporto di amore intimo con Gesù. Poi tutto il resto seguirà di conseguenza, no? Lui è la vita e noi siamo i tralci. Se siamo innestati in Lui, la vita, porteremo frutto. Dio ci userà. È una conseguenza di essere radicati in Cristo. Io sono così contento che Dio ha aperto i miei occhi alla sua grazia. Perché una volta io ero molto religioso, io giudicavo tutti, criticavo tutti. Cioè la mia esperienza cristiana era molto arida. E non mi stavo conservando nell'amore di Cristo. Ma è così bello ogni giorno camminare col Signore e sapere che Lui mi ama, che Lui è con me, che Lui sarà con me fino alla fine. Nonostante i miei molteplici difetti. Infatti Giuda qua dichiara: conservate nell'amore di Dio, aspettando la misericordia del Signore nostro Gesù Cristo per la vita eterna. Quindi come possiamo conservarci nell'amore? Ricordando che è solo per la misericordia di Dio che saremo salvati. Ci tieni umile a ricordare ogni giorno: Signore, è solo per la tua grazia che sto in piedi oggi. Signore, ho una giornata davanti, coprimi con la tua grazia nell'ambiente del lavoro, copri la mia mente con la tua grazia in questo mondo perverso. Comprendete? Una persona religiosa non guarda in avanti alla misericordia di Dio. Guarda in avanti, io spero che ce la faccio. L'altro giorno parlavo con due testimoni di Genova, a casa di Brian. No, scherzo. Signore, perdonami. E ho chiesto a questi due signori, ho detto, ma voi avete la certezza della vita eterna? Ma noi speriamo che alla fine saremo abbastanza bravi. Speriamo che le nostre buone opere... Sapete che ci sono molti evangelici che hanno ancora un po' questa mentalità, anche nati di nuovo, perché hanno una mentalità legalistica, loro guardano loro stessi. Ma spero che ce la faccio e che sarò alla fine sul bilancio di Dio, no? Il mio bene sarà più pesante del male. Ma questo non è guardare verso la misericordia di Dio o sperare nella grazia di Dio, questo è sperare in te stesso, che è la cosa sbagliata in cui sperare. Ma noi possiamo conservare nell'amore di Dio quando abbiamo gli occhi, perché questa parola aspettando, in alcune versioni inglesi dice guardando, è proprio aspettare con grande anticipazione, no? Sai come i bambini aspettano Natale? Questo. Ah, Signore, non vedo l'ora che tornerai e sarò involto della tua misericordia. Abbiate compassione dei uni usando discernimenti, ma salvate gli altri con timore, strappando il fuoco, odiando perfino le vesti contaminate della carne. Quindi due modi di evangelizzare le persone. Non abbiamo i quattro leggi spirituali per essere nato di nuovo. No, non ci sono mezzi. Non possiamo stampare. Questo è il modo di evangelizzare qualcuno. Alcuni usiamo misericordia. Lo vediamo anche nella vita di Gesù, no? Con la donna presa in adulterio, Gesù ha dimostrato compassione, misericordia. Sui poveri, su quelli che riconoscevano di essere peccatori, Gesù mostrava misericordia. Sui farisei, Gesù predicava la legge. E dice, anche se tu guardi, tu credi di essere giusto, anche se tu guardi una donna per appetirla, tu sei un adultero davanti a Dio. Lui non ha predicato con, no, Dio vi ama, farisei, ha detto così, no, vipere, sepolcri, parole difficili. E quindi alcuni, dobbiamo essere guidati dallo Spirito Santo quando evangelizziamo, alcuni magari dobbiamo solo aiutarli e questa sarà una testimonianza dell'amore di Dio. Altri bisogna anche confrontarli, dire guarda che peccato è peccato e l'inferno è il posto dove andrai se non ti ravvedi. Ma dobbiamo essere guidati dallo Spirito Santo, a volte il Signore ci spingerà a usare parole dure e difficili. Allora in versetto 24 e 25 c'è la chiusura di questo libro, teologicamente viene chiamato la dossologia, bellissimo. Ora colui che può salvaguardarvi da ogni caduta. Voi sapete che è lui che ci salvaguardi di cadere in questo cammino cristiano, non perché noi manteniamo un elenco di regole, non perché vestiamo in un certo modo, è la grazia di Dio, è Lui che vive in noi, è la potenza dello Spirito Santo in noi che ci dà la forza di spegnere quella cosa, non guardare quella cosa, non leggere quella cosa, non ascoltare questa conversazione. a colui che può salvaguardarvi da ogni caduta e farvi comparire davanti alla sua gloria irreprensibile con giubilo. È bellissimo questo, cioè, si potrebbe fare un studio solo su questo versetto, magari un giorno lo faremo, ma non aver paura, chiuderò. Cioè, voglio che voi imparate questo passo a memoria, perché è veramente un passo forte, profondo, perché molti credenti, cioè, non hanno realizzato per fede che Gesù può salvaguardarti, no? Ti può liberare dal peccato. Tu non devi ripetere gli stessi peccati, gli stessi errori. Il Signore ti può salvaguardare da quella cosa, della caduta. Se sei caduto, confessi, ravvediti, ma la potenza di Dio anche per che tu non cadi più in quella cosa. Quindi se noi permettiamo al Signore, noi possiamo camminare una vera vita di santità per la sua grazia. Quindi a colui che può salvaguardarvi da ogni caduta e farvi comparire davanti alla sua gloriosa, la sua gloria irreprensibile. Irreprensibile vuol dire non c'è niente da riprendere. Senza difetto, senza macchia. E di nuovo io ringrazio Dio che Lui mi ha aperto gli occhi alla sua grazia, che è il Signore che mi ha salvato, è il Signore che mi può salvaguardare, è il Signore che mi presenterà, no, davanti alla sua gloria, appena appena. O tipo, speri, mamma mia, che gloria, no? Magari se mi nascondo indietro gli altri fratelli, posso appena appena infilarmi nelle porte del cielo. E così che saremo presentati davanti al Signore, con giubilo. E questa parola è, in inglese, exceeding joy. C'è un giubilo traboccante, una celebrazione, non no, appena appena, mamma mia, no, come l'esame finale della scuola, mamma mia, per un punto mi hanno promosso, no, con giubilo. Signore, è stato tu che mi hai salvaguardato, è stato tu che mi hai presentato al Padre irreprensibile, con gioia, grande gioia. Allora a lui leggiamo tutto. Ora colui che può salvaguardarvi da ogni caduta e farvi comparire davanti alla sua gloria irreprensibile e con giubilo, all'unico Dio sapiente, nostro Salvatore, sia la gloria e grandezza, dominio e potestà da ora e per tutti i secoli. Amen.